11.03 sulla Rete 1, ben ritrovate e ben ritrovati per questa terza ora di Mille Voci, durante la quale parleremo di camminare. Camminare è un modo di vivere, di pensare, di scoprire, camminare da soli, camminare in compagnia, camminare per riflettere o per scovare nuove idee, camminare per conoscere, camminare per lasciare andare, perché il cammino da qualche bella parte comunque ci porta, oltre naturalmente a tenerci in movimento fisico e mentale. Quali cammini, come percorrerli, ci affideremo all'esperienza di un'agenzia che li organizza da oltre 20 anni in tutta Europa. Parleremo di cammini sino alle 11.25 per poi aprire un nuovo capitolo dedicato a chi fa musica in Svizzera. La musica è quella del gruppo Nova, creato da Christian Zatta, che ci raggiungerà qui in studio per raccontarci del recente tour asiatico tra Taiwan e Cina. Ha molto da raccontarci, lo ospiteremo a partire dalle 11.30. Ben ritrovati quindi per questa terza ora. Io sono Maria Pia Belloni, ci guida in regia tecnica Roberto Rossinelli, al centralino Tania Ciriaco, e a dare il là musicale a questa nuova puntata di martedì 11 agosto c'è NEC. 11.07 a Mille Voci, terza ora, parliamo naturalmente, per chi lo può fare, parliamo del camminare, parliamo di cammini, e lo sappiamo, ce ne sono moltissimi in Europa, da fuori la porta di casa, quelli più lunghi che ci portano in un altrove, tutto da decifrare. Parliamo di cammini e lo facciamo con un'agenzia che organizza cammini da oltre 20 anni, con principi ben solidi e con una particolare attenzione al territorio. Saluto quindi Greta Guercini, marketing manager per Slow Way, che fa sul sito slowway.ue. Buongiorno.
Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Greta, sì, ciao, sì. Ecco, sentiamo già lo spirito frizzante di chi ai cammini volge uno sguardo davvero molto attivo. Allora, l'abbiamo detto, avete un sacco di proposte, viaggi in giro per tutta l'Europa, ma vogliamo raccontare un pochettino anche la genesi, l'origine della vostra agenzia, che abbiamo detto ultraventennale, quindi affermata nel suo aiutare chi vuole percorrere cammini. Da dove siete partiti, Greta?
Intanto buongiorno a tutti e grazie per averci ospitati in questo spazio. Slow West in realtà nasce con un viaggio in bicicletta, un viaggio in bicicletta attraverso l'Italia, in cui è stata appunto partorita l'idea di avere un tour operator, di aprire un tour operator che si occupasse solo di cammini. Da lì inizia l'esperienza di Slow West. Principalmente sulla via francigena, perché il fondatore di Slow Ways è colui che ha tracciato poi il percorso che oggi è considerato ufficiale della via francigena. Dopo qualche anno l'esperienza di Slow Ways si fonde con quella di un altro tour operator attivo da quasi 25 anni nel settore dei cammini, e che gli ha dato quindi un respiro ancora più ampio.
Greta, la devo interrompere per un annuncio molto importante. Allora, stiamo parlando di cammini, ma diciamo, ci sono luoghi dove non bisogna andare a piedi. Raccomandiamo prudenza, molta prudenza sulla A13 tra Tusis Sud e Zillis in entrambe le direzioni a causa di persone sulla carreggiata. Attenzione, buon viaggio. Ritorniamo a parlare di cammini con Greta Guercini, ricordo, marketing manager per Slow Way. Abbiamo dato un punto di riferimento per quella che è stata così la nascita e la congiunzione di due tour operator, tutto partito da un tour in bicicletta per poi realizzare queste proposte che fate invece volte proprio al cammino. Allora, voi nel tempo vi siete proprio diciamo aperti, ha fatto un riferimento che tutti conoscono, che sono i grandi, no? Il Cammino di Compostela, la Via Francigena, siete tutti un po' partiti da lì. Voi poi avete, diciamo, preso una via un po', cioè non un po', molto vostra e molto particolare, perché vi siete aperti a nuove vie e oggi offrite veramente un panel numerosissimo di proposte per camminare.
Sì, esatto, dici bene. Veniamo appunto, come dicevo prima, da un'esperienza di quasi 25 anni. Abbiamo portato il viaggio autoguidato in Italia. Che cos'è un viaggio autoguidato? Si pensa spesso a fare un viaggio a piedi come un gruppo con una guida. Noi no, lo facciamo diversamente, lo facciamo self-guided. Lo chiamano fuori Italia, soprattutto in Nord Europa, dove il format è molto ben affermato. Forniamo tutta l'assistenza logistica al cliente, quindi il camminatore semplicemente deve solo pensare a mettere i piedi uno davanti all'altro, mentre noi ci occupiamo delle sue prenotazioni, di fornirgli un'app di navigazione, grazie alla quale non si perderà mai. Se ha un problema ci può chiamare in qualsiasi momento, siamo sempre reperibili anche fuori dall'orario dell'ufficio. E appunto questo format in libertà supera anche il concetto di dover necessariamente partire con un gruppo e con una guida, ma essendo sempre sicuri di avere le spalle coperte comunque da un'organizzazione specializzata come la nostra, ecco.
E capillare. È un servizio assolutamente importante perché bisogna pensare che non tutti, insomma, possono partire magari per 10 giorni o 15 giorni con un sacco pesante, carico, soprattutto per chi sceglie di camminare in solitaria. Quindi avere il supporto della logistica, avere chi ti sposta i bagagli può essere davvero l'opportunità per godere il cammino con tutto quello che significa, quindi introspezione, ma anche osservazione, quindi territorio. E infatti una delle vostre peculiarità ci parla proprio di attenzione particolare per la natura, ma non solo. Ci spieghi, Greta?
Esatto, per cultura aziendale, filosofia aziendale, siamo sempre stati molto attenti a scegliere fornitori locali fra le strutture, i trasportatori, i fornitori di esperienze, di attività che avessero radici profonde nel territorio. Evitiamo grosse catene che non lasciano poi niente della ricchezza. Sul territorio siamo molto più per un approccio di contatto con quelli che sono i locali e le strutture locali, anche se magari questo può voler dire avere la reception che non è sempre aperta durante la notte, o magari la persona che ti accoglie che parla in inglese un po' più maccheronico, se vogliamo, però ci teniamo molto all'autenticità e al vero contatto con quello che è il tessuto locale e sociale della destinazione. Nel corso del tempo abbiamo preso due certificazioni di sostenibilità, una europea, Travel Lines, e una ISO, sempre europea, ISO 14001, che certificano il nostro impegno non solo nei confronti del miglioramento della nostra performance di sostenibilità ambientale, ma anche di governance, quindi dell'azienda con pari opportunità, trattamento eco sia di tutti noi colleghi e dei nostri fornitori e appunto, come dicevo prima, una sostenibilità socioculturale ed economica sulla destinazione.
E con questa attenzione appunto al tessuto territoriale sociale, quindi abbiamo detto avete delle proposte che davvero percorrono tutta l'Europa, mi è sembrato di capire che scegliete anche delle destinazioni che vanno a supportare magari delle regioni un po' dimenticate e comunque indicate dei cammini che sono per gran numero fuori dalle rotte più conosciute, diciamo fuori da quei percorsi che magari tutti possono nominare, diciamo, avete una certa curiosità spiccata per gli angoli un po' più discosti.
Esatto. In 25 anni l'Italia l'abbiamo camminata in lungo e in largo, conosciamo tutte le destinazioni, o gran parte delle destinazioni, italiane e soprattutto quelle fuori dagli hub turistici più congestionati e più famosi. Quindi affidandosi alla nostra organizzazione si ha proprio anche una consulenza su destinazioni bellissime. Che non ti aspetteresti, magari che non emergono nella comunicazione tradizionale, ma che ti possiamo aiutare a scoprire e anche lì organizzare un'esperienza di viaggio a piedi.
E il motto è comunque rallentare, osservare, apprezzare, conoscere, recuperare il piacere delle piccole cose. Possiamo dire, Greta Guercini, che oggi rallentare è una sorta di atto rivoluzionario in una società super accelerata?
Esattamente, esatto. Sì, viviamo in una società che ci vuole super performanti, perfetti, mai stanchi, super veloci. In realtà perdiamo un po' la connessione con quello che è la nostra risorsa più preziosa, che è il tempo. E facendo un viaggio a piedi, lo dico per esperienza perché sono nello staff che ha percorso una gran parte d'Italia a piedi, facendo un viaggio a piedi recuperi la connessione con il tempo e con te stesso, te stessa. La nostra titolare dice che fare un viaggio a piedi è un po' come sbucciare una cipolla, no? Dove la cipolla siamo noi stessi. Fai il primo chilometro e parte uno strato, poi parte il secondo, poi parte il terzo, finché non arrivi proprio al cuore e pensi e arrivi a pensare e a riconnetterti con quello che è veramente interno.
Importantissimo. Il cammino che le è rimasto più nel cuore, visto che appunto ne ha percorsi parecchi in Italia ma anche nel resto dell'Europa, così un piccolo segreto di Greta Guercini a favore del pubblico di Rete 1 questa mattina.
Allora, io sono legata fin da quando ero piccolina alle Dolomiti. Forse non è un consiglio che dovrei dare, perché le Dolomiti purtroppo negli ultimi anni sono davvero prese d'assalto, però ci sono magari posti non conosciuti anche lì che si possono scoprire non necessariamente andando a vedere quelli più gettonati e non andando nei periodi più gettonati. Ci sono periodi dell'anno che sono molto più godibili di altri, chiaramente questo deve andare compatibilmente con la disponibilità di tempo delle persone, però sì, la mia destinazione sono le Dolomiti. No? Ci sono sia cammini, li chiamiamo hut to hut, cioè dal rifugio al rifugio proprio a tappe, sia proprio camminate che si possono fare facendo base in una valle e poi spostandosi per fare le camminate, che sono l'assoluta meraviglia, e io ci sono davvero veramente molto legata, quindi risponderei alle Dolomiti.
Ecco, a proposito, quindi le vostre proposte sono diverse, diversificate, si va dal cammino, non so, tra una brughiera guardando alla Gran Bretagna, piuttosto che appunto un percorso più impegnativo in montagna, abbiamo citato le Dolomiti, da una capanna all'altra, piuttosto che invece da una sede in pianura all'altra. Allora le chiedo, Greta Guercini, quando voi ricevete una richiesta, fate anche una sorta di verifica per evitare che poi durante il cammino qualcuno possa confrontarsi con dei limiti che sono troppo alti rispetto alle proprie capacità, oppure dite vabbè, se se la sente, date dei consigli rispetto alla difficoltà, rispetto a quelli che possono essere i pericoli, testate il polso della vostra clientela per capire se questa clientela, diciamo, è in grado di andare da A a B a dipendenza del cammino scelto.
Sì, assolutamente, aiutiamo e guidiamo i nostri clienti anche in quello, non necessariamente, cioè preferiamo mettere in sicurezza la persona che ci sta contattando piuttosto che vendergli qualcosa che poi lo renderà scontento o la renderà scontenta. Abbiamo dei livelli di difficoltà per ogni viaggio o per ogni weekend, cioè si può partire anche da un weekend lungo, non necessariamente si deve camminare una settimana, due settimane o un mese a diritto. Diamo dei livelli, delle descrizioni di livelli che sono molto a prova di utente, cioè se sai fare questo allora il tuo livello è questo, se puoi camminare per un certo tempo allora il tuo livello è questo, se sei un po' in dubbio prova a fare così per un mese o per qualche weekend, così che poi capire qual è il tuo livello. Quindi sì, assolutamente, diamo anche delle informazioni pratiche, abbiamo un blog sul nostro sito slowways.eu e in cui parliamo anche appunto di livelli di difficoltà.
Bene, questo è importante dirlo perché una persona rivolgendosi a voi, insomma, si sente totalmente in sicurezza. Greta Guercini, lei ci conferma perché i dati negli ultimi 3-4 anni indicano che davvero il cammino è diventato una scelta di vacanza per il singolo, per la coppia, per la famiglia, per chi vuole stare da solo ma poi magari incontra qualcuno sul cammino. Si guarda tanto, viste le temperature in aumento già negli ultimi anni, si guarda tanto al nord Europa. Lei ci conferma questa indicazione dell'aumento di appassionati per i cammini e sempre guardando verso nord piuttosto che a sud?
Sì, è vero, è assolutamente vero. Il numero di persone che fanno un'esperienza a piedi sta aumentando tantissimo di anno in anno e ci sono sempre più territori che sviluppano dei cammini tematici. La possibilità, fra l'altro, data da tour operator appunto come Slowways è anche quella di rompere un po' quel ghiaccio e quella paura, diciamo, timore di non farcela da soli, ma con un'organizzazione alle spalle si riesce a rompere il ghiaccio e a buttarsi, e poi tipicamente la maggior parte dei nostri clienti poi torna con noi anche l'anno dopo, magari alza un po' l'asticella, no? Fa qualcosa di più difficile o di un giornino più lungo e quindi proprio inizia per poi, diciamo, non abbandonarla questa attività o comunque ripercorrerla nel corso degli anni. Assolutamente c'è un aumento, c'è una ricerca per vacanze a minore impatto, perché una vacanza a piedi, una vacanza in bicicletta hanno un minore impatto rispetto alla vacanza tradizionale per, diciamo, ontologicamente, proprio per definizione, muovendosi a piedi in bicicletta, e per ricerca di benessere, per ricerca di attività all'aria aperta e per ricerca anche di luoghi meno inflazionati. C'è anche tanto questa tendenza ad evitare un po' le destinazioni più inflazionate.
Camminare con il caldo, questa è l'attualità di questa estate 2026, quindi insomma c'era già un preannuncio molto chiaro in primavera, quindi immagino che voi 25 anni che organizzate e aiutate, sostenete chi vuole fare cammini in tutta Europa, abbiate preso le misure necessarie. Camminare col caldo, possibile, difficile, impossibile, in certe zone sconsigliato, che misure avete preso in questo senso?
Allora, camminare con il caldo è assolutamente possibile. Quello che è fondamentale è organizzarsi bene. Quindi il primo consiglio che ci sentiamo di dare assolutamente è quello di partire molto molto presto la mattina, nelle ore più fresche, e in modo da arrivare entro il primo pomeriggio, evitando così anche i temporali pomeridiani che in estate sono molto frequenti e anche un po' pericolosi se si è fuori a camminare. Il secondo consiglio che diamo è quello di gestire bene acqua e cibo. L'acqua deve essere portata in abbondanza. I nostri clienti camminano solo con lo zaino del giorno, poi i bagagli glieli trasportiamo da una destinazione all'altra, ma anche avendo l'intero zaino sempre sulle spalle, consigliamo di portare dell'acqua in più, perché non si sa mai, perché camminando perdiamo molti liquidi, molti sali minerali che dobbiamo reintegrare. E il consiglio è quello di bere poco spesso, quindi magari anche 3-4 volte all'ora, ma poco, non bersi mezzo litro d'acqua ogni 2 ore. E la stessa cosa con il cibo: partire con una bella colazione e poi portarsi degli snack in estate, anche salati se le condizioni lo permettono, perché si reintegrano i sali minerali. E la protezione: occhiali da sole, cappello, protezione, crema solare, c'è chi si porta anche un ombrellino se riesce a camminarci bene. Quindi si può camminare d'estate, si può camminare col caldo, ma è fondamentale organizzarsi.
Preziosi consigli. Slowway.ue, siete tra i finalisti nominati per la finale del premio Wanderlust Reader Travel Awards 2026, un premio che ci parla di Regno Unito. Cosa significa per voi oggi questa candidatura alla finale?
È una È un gran bel riconoscimento, lo otteniamo ormai da qualche anno. Wanderlust è una rivista estremamente rinomata fra il pubblico inglese e specialista di viaggi e outdoor. Sono ormai partner consolidati, scrivono di noi, noi gli proponiamo contenuti, quindi ci collaboriamo da ormai qualche anno e abbiamo ricevuto questa candidatura ormai da qualche anno. Rinnovata nel 2026, ci sarà una cerimonia a novembre per la premiazione, vedremo cosa succede. Per ora siamo stati nominati, appunto. Quindi, ed è bello che comunque una squadra di siamo 25 colleghi in un ufficio a Firenze possa arrivare a essere inclusa nella stessa nomination, diciamo, che condivide con magari grandi colossi del settore viaggi. Ecco, questo è un bel riconoscimento.
Evviva! Allora, camminare da soli o in gruppo con il supporto logistico di chi, come l'agenzia Slowway, sostiene, accompagna i camminatori di ogni tipo con preziosi consigli e appunto il vantaggio di avere i bagagli trasportati. Allora, buon lavoro, buoni passi e buon successo anche per questo premio europeo. Grazie a Greta Guercini.
Grazie a tutti, da tutto lo staff Slow Wave. Grazie.
11:35, mille voci, terza ora sulla Rete 1. Ben ritrovate e ben ritrovati. Abbiamo parlato di cammini, di quanto camminare possa essere un momento anche interiore per avere nuove idee e perché no, per scrivere nuovi brani musicali. Lo avrete capito, abbiamo cambiato pagina. Il nostro nuovo tema di approfondimento ci parla della meraviglia, sì, la meraviglia dell'universo che si trasforma in musica. A me piace lasciare delle piccole molliche come pollicino e poi pian piano entrare, avvicinarci al cuore del discorso. Quindi lasciati i cammini, i camminatori, apriamo un nuovo capitolo dedicato a chi fa musica. A chi fa musica in Svizzera, perché siamo a livello nazionale, chi fa musica in Svizzera e riesce soprattutto ad esportarla nel resto del mondo. Allora, quello di cui parleremo adesso con il nostro nuovo ospite è un caso più unico che raro, soprattutto perché il genere musicale è un genere davvero, diciamo, anomalo, a livello di esportazione, perché stiamo parlando di jazz, ma dire jazz è dire ancora poco. Adesso abbiamo l'opportunità di parlarne per quasi un'ora, quindi pian piano entreremo in quella che è la particolarità, del gruppo Nova, perché di quello parliamo e lo facciamo grazie al suo creatore, Christian Zatta. Eccolo qua.
Buongiorno, buongiorno a tutti, è bello essere di nuovo qui a Rete 1.
Eccolo qua, è in studio con noi, è appena concluso e si vede dalla luce che c'è in questi occhi. Non è solo la luce riflessa dalla stella che esplode lucente raddoppiando la sua potenziale luminosità e che è il nome che è stato scelto per il gruppo musicale, ma è anche la luce di chi rientra da un'avventura pazzesca. Così mi avevi scritto prima di realizzare questo incontro. Allora, Christian Zatta, una tournée che vi ha portati prima a Taiwan e poi in Cina in 7 punti diversi. Allora, l'inizio non è che sia stato proprio, sì, è stato fuoco d'artificio, nel senso che
Sì.
vi siete beccati il tifone.
Sì, l'inizio è stato drammatico, nel senso che avevamo 12 concerti programmati, ma ben 3 concerti sono stati cancellati a causa di 2 tifoni diversi. E ahimè, è la stagione dei tifoni in luglio e agosto, quindi possiamo solo dire mea culpa che abbiamo organizzato il tour in luglio. Però comunque 9 li abbiamo fatti e nonostante il dramma iniziale è stato poi molto molto bello.
Allora, un tour che. Allora, diamo anche qualche altro ingrediente. Lo spettacolo, gli spettacoli dei Nova si appoggiano naturalmente sulla produzione musicale che è davvero molto speciale perché non è un jazz di quelli abituali, ma poi si appoggia su una sorta di discorso, e lo chiamo discorso, di linguaggio, di codice che vuole proprio coinvolgere lo spettatore, quindi con delle immagini, con un tridimensionale tridimensionale, con un, insomma, una proposta di spettacolo che è totalizzante. Questa volta però, mi diceva Christian Zatta, per l'Asia vi siete attenuti, diciamo, a un concerto più classico.
A un concerto più classico, ma comunque con visuals, nel senso che il nostro visual artist, Sasha Schwarz, è venuto con noi in tour ed è riuscito in ogni jazz club, nonostante le situazioni molto difficili, è riuscito poi a in qualche modo appendere un backdrop per proiettare i nostri visuals, a piazzare il beamer magari di lato, dovendo programmare sul momento per correggere l'immagine, ma comunque siamo riusciti a presentare in ogni posto il nostro show audiovisivo, quindi comunque anche con i visuals.
Perché appunto i Nova, Christian Zatta in particolare, amano la fantascienza, amano l'universo, amano i fenomeni astronomici, diciamo, e quando io ho detto la magia di la bellezza dell'universo che si trasforma in musica, è proprio un po' il vostro, è la vostra icona, è il vostro obiettivo. Allora, vogliamo sapere un po' di più di questa tournée asiatica. Abbiamo detto di Taiwan, passare da Taiwan alla Cina con diciamo le tensioni che ci sono, nessun problema, vi hanno accolto
nessun
in Cina?
Nessun problema, anzi, finché è stato fatto tutto correttamente con l'organizzazione non c'è nessun problema. In realtà le tensioni geopolitiche non si vivono nella vita di tutti i giorni, perlomeno noi non abbiamo assolutamente visto nulla di speciale.
È interessante anche parlarne oggi perché appunto spesso abbiamo questa immagine un po' chiusa, no? Un po' gestita e controllata della Cina, ma già quando ci eravamo sentiti prima della partenza per questo tour asiatico, insomma, si capiva che la strada era spianata certo dalla cultura, dalla musica, ma ecco, arriviamo a quello: che pubblico avete incontrato e soprattutto che tipo di relazione si è instaurata sia su Taiwan che poi nei paesi che ci indicherai in Cina?
Sì, allora, diciamo che è stato molto interessante per noi andare soprattutto in Cina per la prima volta. Il Taiwan io lo conoscevo già, ero già stato in tour l'anno scorso con un altro progetto e fondamentalmente il Taiwan fa parte del mondo occidentale, quindi tutto uguale. Invece la Cina, già solo il fatto di dover mandare la set list, di mandare le canzoni prima che poi devono essere esaminate per vedere se va tutto bene, chiaramente lì ci si rende conto che ci sono delle differenze. Poi dopo però, una volta entrati in Cina, in realtà la società funziona praticamente allo stesso modo, semplicemente un po' più chiusa, un po' con le loro piattaforme, con tutte le loro il loro Google, tra virgolette, il loro YouTube, però in realtà è la stessa cosa come da noi, quindi non è che le differenze siano così grandi. Ovviamente non ci si può permettere proprio di dire tutto, questo si sa, però nel nostro caso non era minimamente un problema, visto che facciamo musica strumentale. Dunque...
Esatto, però ecco, arriviamo al... Allora questa è insomma la conferma che la musica è una chiave che apre parecchie porte.
Certo.
L'impressione che ci riporti è molto bella. Naturalmente immagino che diciamo il referente fosse un pubblico relativamente giovane, ma... O anche più âgé?
Sì, è stato molto interessante il pubblico, infatti è un'ottima domanda, perché il pubblico è completamente diverso rispetto all'Europa, nel senso che in Europa di per sé ai concerti culturali, nei jazz club così, il pubblico diciamo che è più maturo,
sì,
e invece in Asia, dovrei dire in Cina soprattutto, il pubblico era molto giovane, non c'era quasi nessuno al di sopra dei 40 anni e c'erano addirittura bambini ogni tanto. Io penso che in un jazz club in Europa non ho mai visto un bambino in vita mia, e quello è stato molto, molto interessante. Ha senso in Cina, la Cina era sicuramente più chiusa per la generazione precedente, la nuova generazione invece esplora un po' di più quello che succede nel mondo, e immagino sia questa la ragione. Ed è stato molto molto bello vedere così tanti giovani ai concerti.
E questo è molto interessante, forse anche il fatto della vostra unicità, no? Di avere questo linguaggio multiplo, perché c'è la musica naturalmente, poi un po' meno show, ma un po' di show c'è stato, come ci ha spiegato, e quindi magari anche chi ha un'età più bassa e non ha una dimestichezza, una conoscenza, un piacere, un intreccio intimo con la musica strumentale, con il jazz, ha l'opportunità di farsi rapire da qualcosa d'altro.
Certo, è proprio l'idea dell'ispirazione, della fantascienza e l'astronomia, e del fatto di presentare un concerto audiovisivo, è proprio quella di rendere la musica strumentale un po' più concreta, un po' più chiara. Io racconto anche le storie, per esempio se ho preso una storia di Isaac Asimov e l'ho tradotta in musica, dico due parole sulla storia prima di suonare il brano e le persone dopo il concerto mi dicono: ah, la tua storia mi ha aiutato a creare una connessione un po' più concreta, un po' più profonda con la musica strumentale, e quindi è perfetto, lo scopo è raggiunto.
Siete traduttori tra scienza e musica, sapendo che poi la musica è comunque anche scienza, è comunque matematica, è comunque lavoro costante di ricerca e di insomma, far quadrare le cifre, i toni, l'armonia, e anche se il jazz poi è improvvisazione, ma sappiamo che dietro c'è un grandissimo lavoro. Cristian Zatta, allora ancora qualche dettaglio su questa tournée asiatica. Sappiamo che voi siete stati chiamati per un festival e poi si sono create altre location.
Sì, in realtà il contrario. Avevamo già queste diverse date organizzate appunto dalla nostra agente taiwanese, che è riuscita a organizzare prima in Taiwan e poi in Cina, e di conseguenza, avendo tutte queste date, questa agenzia di booking cinese mi ha contattato e ci ha chiesto se fossimo interessati a partecipare a questo festival a Xiamen, in un teatro molto molto grande. E naturalmente io ho detto sì, ed è stato molto bello terminare il tour con un concerto del genere in un posto fantastico, perché praticamente era un teatro di musica classica con un palco gigantesco dove si potrebbe presentare un'opera, quindi è stata la ciliegina sulla torta.
Allora, un teatro, l'opera, altri ingredienti che possiamo già aggiungere per chi volesse decifrare un po' più da vicino la vostra produzione, perché la classica è come una trama che non abbandona mai l'intento di produzione musicale dei Nova e in particolare di Cristian Zatta. Allora, adesso arriviamo alla ciliegina sulla torta, perché per chi ancora non conoscesse che tipo di musica fate, beh, l'opportunità ce l'abbiamo alle 11.45 sulla Rete 1, direi di far sentire al nostro pubblico un estratto di un brano, poi Cristian Zatta ci dà qualche dettaglio supplementare. Siete sempre sulla Rete 1, ve lo posso confermare, Mille Voci terza ora sta parlando di una musica molto particolare, quella dei Nova, di rientro da una delle tante tournée, perché ormai ne avete fatte tantissime, vi mancava la Cina, insomma. Cina adesso catturata, perché è andato molto bene l'ultimo concerto in questo teatro. Abbiamo già dato anche l'indicazione di questo elemento della classica che accompagna chi scrive i brani per i Nova, che è qui presente in studio a Rete 1. Cristian Zatta, concludere questa tournée in Cina in un teatro ci dà anche un'informazione molto importante di quella di un amore per una cultura classica, della quale non spesso si parla pensando alla Cina, o sbaglio?
Sì, è vero, però bisogna dire che la Cina ha tantissimi musicisti classici incredibili, dunque sì, naturalmente la loro tradizione musicale è diversa, non è la musica classica europea, però diciamo che anche loro sono molto bravi a suonarla, assolutamente, e oggi come oggi ci sono tantissimi appassionati anche in Cina di generi molto molto diversi.
Che pubblico è il pubblico cinese? L'abbiamo detto, relativamente giovane, anzi a volte anche molto molto giovane, è più tradizionale, è curioso, e quindi l'arrivo del vostro gruppo con delle proposte che sono comunque a margine di quello che viene definito, diciamo, classicamente il jazz, che tipo di pubblico è?
Ma è un pubblico molto attento, ma comunque anche un pubblico caldo, nel senso che in Taiwan sono più simili al pubblico giapponese, che si conosce come molto attento, molto silenzioso, molto rispettoso. Invece in Cina erano sicuramente anche più rumorosi, più energetici, e infatti questo ci è piaciuto. È stata chiaramente, noi lo diciamo sempre, se il pubblico dà tanta energia, la band darà ancora più energia. Solo che appunto in Svizzera o in Giappone o in posti del genere il pubblico è super attento, ma molto passivo. E a noi piace in realtà un pubblico un po' più energetico, come per esempio è stato in Cina.
E anche con questo esempio che ci hai portato prima, del fatto che appunto voi avete questo amore per l'universo, per l'astronomia, e quindi condividete delle storie, delle ispirazioni che la vostra musica veicola, oltre alla scenografia dei palchi che preparate. E dicevi prima, bello interagire con un pubblico che ringrazia perché sono state proposte delle note, sono state proposte degli ambienti musicali, ma poi sono state proposte queste storie, e queste storie credo facciano anche un po' l'unicum della vostra produzione.
Sì, è vero, diciamo che appunto noi reagiamo molto bene all'entusiasmo del pubblico, però in questo caso era proprio solo entusiasmo musicale, poiché non ho raccontato tantissimo perché l'inglese non lo parla quasi nessuno, quindi è stata molto difficile la comunicazione, sempre con il traduttore, ovviamente dal palco ho detto le cose basilari che potevano capire tutti, ho imparato una frase in cinese da dire e questo è piaciuto molto naturalmente, e però non ho potuto raccontare le storie così nel dettaglio come faccio in Europa.
Tra una ventina d'anni, dai, torneremo in Cina e sapremo comunicare direttamente e anche senza Google Translator.
Esatto.
Christian Zatta, l'emozione più forte di questa tournée, che comunque era molto attesa, era per il fatto che appunto c'era la Cina come nuovo spot da Taiwan, invece magari già frequentato, ma c'era anche un po' l'attesa, il timore, la curiosità per tanti aspetti.
Sì, è vero, è stato veramente interessante. Come detto, io mi aspettavo un altro mondo, invece non è proprio un altro mondo, ci sono delle differenze assolutamente, però le persone ci sono piaciute molto, sono sempre state tutte molto aperte, molto gentili, anche non parlando una parola di inglese si riusciva in qualche modo a comunicare con gesti, una cosa che avevamo già vissuto in Russia e in Ucraina prima del Covid e prima della guerra, ahimè. E anche lì, dove le persone non riuscivano bene a comunicare, però col linguaggio corporeo poi in realtà si riesce sempre a capire se qualcuno è simpatico e qual è il messaggio che questa persona vuole dire. Quindi è stato molto bello anche quello.
E soprattutto con le vibrazioni che voi diffondete durante i vostri concerti. Allora, abbiamo detto, siete abituati alle tournée, ne avete fatte tante, adesso vi aspetta la Germania, poi l'Austria, quindi è un periodo davvero molto intenso. È una domanda che le è già stata posta, ma c'è lei, ci sono i suoi tre colleghi, c'è la persona che si occupa proprio della parte più scenografica per la messa in scena di questo mondo stellare che si connette con la musica che voi producete. È un lavoro a tempo pieno o riuscite ancora a fare qualcosa d'altro?
Sarebbe bello se fosse già un lavoro a tempo pieno, a me piacerebbe che fosse tempo pieno, non lo è ancora, ma sto lavorando per farlo diventare un lavoro a tempo pieno, nel senso che chiaramente dei tour del genere sono molto molto impegnativi da organizzare, e però non portano, soprattutto all'estero, soprattutto così lontano, ci sono così tante spese che non portano naturalmente al ritorno economico che uno dovrebbe avere. Dunque tutti noi insegniamo anche, non siamo solamente musicisti a tempo pieno, insegniamo il nostro strumento, perciò sì, siamo musicisti a tempo pieno, ma intendo, non siamo ancora in grado di suonare solamente con i Nova, ma spero un giorno di poter venire qui e raccontarvi che Ce l'abbiamo fatta,
non vediamo l'ora. Intanto ne approfitto perché così mi piace chiederle se a volte, visto che lei insegna musica a Zurigo, corretto?
A Zurigo-Lucerna, sì.
A Zurigo-Lucerna, con i suoi allievi che sono di giovane età, ovviamente, e lei deve seguire le indicazioni della scuola, ma c'è margine anche per suggerire già, appunto, ripetiamo, la vostra non è una musica commerciale, non è una musica, diciamo, che è così conosciuta al di fuori dei club di jazz, oppure di quelli che man mano vi scoprono, che relazione o che sorprese possono accadere in quanto insegnante di musica, sapendo che appunto lei viene, come anche i suoi partner, da questo mondo della musica jazz, e ripeto, poi ci arriveremo, che jazz proprio non è completamente.
Sì, è vero. Allora, è interessante vedere la risposta delle persone in generale, anche dei miei allievi, ma in realtà le persone apprezzano tantissimo quello che facciamo e apprezzano anche la musica culturale, la musica complessa, e soprattutto se la vivono dal vivo. E in realtà è un po' un preconcetto che bisogna imparare, bisogna avere un livello culturale più alto per apprezzare queste cose. In realtà non è vero, bisogna solo essere esposti un paio di volte a questa realtà e poi la si apprezza automaticamente. Noi abbiamo avuto tantissime persone che dopo i nostri concerti sono venute a dirci: ah, wow, io non ascolto questo genere di musica, ma quello che fate mi piace tantissimo. E per quale motivo? Perché un'esperienza dal vivo è molto speciale, è molto diverso che ascoltare un disco a casa per magari 30 secondi e dire non è la mia preferenza, quindi io invito assolutamente sempre le persone a continuare a esporsi a cose diverse, perché è solo questione di tempo. 5-6 ascolti più tardi sicuramente piacerà. E la stessa cosa con i miei allievi. Io i miei allievi li invito sempre ai miei concerti e si vede dal prima a dopo concerto, si vede che c'è un click, c'è qualcosa che cambia e cominciano a chiedermi magari: ah, possiamo fare questo brano qua che è già un po' più complesso, un po' più interessante o al di fuori della loro comfort zone. E quindi in realtà non è così difficile avvicinare le persone a questo tipo di musica.
Curiosità e passione, esponetevi, come dice Cristian Zata, esponete. Ci esponiamo volentieri anche noi qui sulla Rete 1 prima dei titoli del radio giornale, proprio per suggerire, accompagnare l'ascolto del nostro pubblico di Rete 1, che sappiamo essere molto curioso, a questo genere che direi, come nella letteratura, anche per la musica, magari anche tempo di lasciar cadere le etichette, i generi e le differenziazioni, musica colta, musica alta, musica bassa, è musica. Stiamo ascoltando Innova di ritorno da una tournée asiatica. In studio Cristian Zata, vorrei che aggiungesse qualcosa, perché voi le storie le raccontate in musica, ma l'ispirazione è poi fattuale, concreta. Questo brano a cosa guarda?
Sì, è vero, questo è un estratto di Elevating Fall, che è un brano del nostro ultimo album, che adesso ha già 3 anni. E Elevating Fall, perché Elevating Fall è praticamente quello che fa la ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, e questo brano è stato ispirato da delle bellissime immagini che ho visto al planetario del Museo dei Trasporti di Lucerna, filmate appunto dalla Stazione Spaziale Internazionale della Terra. Quindi si vede la Terra in movimento e si vede una parte, un'ala dell'ISS, e sono immagini bellissime, chiaramente poi proiettate nel planetario a 360 gradi, e proprio queste immagini le utilizziamo durante la performance live del brano.
Cristian Zatta, è arrivata prima la passione per la musica o per la meraviglia dell'universo, dell'astronomia, e la passione per tutta quella che è la storia anche legata alla scoperta di questo universo così meraviglioso e non ancora così conosciuto?
Allora, direi prima della musica, ma forse in contemporanea con la fantascienza, perché grazie a mio padre sono cresciuto guardando Star Trek e quindi conosco tutti gli episodi a memoria, e quello chiaramente mi ha influenzato tantissimo, e in contemporanea ho sempre suonato la chitarra. Dunque forse queste due sono nate insieme, e poi dopo, grazie alla fantascienza, ho trovato un accesso all'astronomia.
Lei ci parlava prima del planetario, dell'ESA, prima di comporre, prima di partire per un nuovo viaggio musicale, fa delle visite specifiche, visto che il tema è questo, è il tema dell'universo, della meraviglia, le stelle. C'è una via parallela che l'accompagna nell'atto di produrre e nel percorso della produzione?
Ma sì, ogni tanto io seguo diverse pagine di astronomia, magari leggo qualcosa che mi interessa, che mi ispira, oppure appunto adesso, avendo suonato così tanto in diversi planetari, poi le persone, il team dei diversi planetari magari mi racconta degli aneddoti molto interessanti e che io poi utilizzo per scrivere dei brani. Dunque è un po' un misto tra queste due cose, quello che cerco io personalmente è quello che mi raccontano gli altri, che sono poi gli addetti ai lavori. Io ormai sono musicista e riesco ad arrivare fino a un certo punto nella comprensione di questi fenomeni, ed è proprio quello forse anche il bello, nel senso che è molto molto affascinante, pieno di punti interrogativi, e quindi mi ispira molto per scrivere.
È un vettore, è un traduttore di alcune complicanze scientifiche che tutti noi fatichiamo se non siamo del settore, però tradurle in musica poi avvicina naturalmente il pubblico. 30 secondi, il planetario più bello dove ha suonato?
Il planetario più bello è molto bello, l'ESA Supernova è di Monaco, in realtà Garching è vicinissimo a Monaco, e lì è molto interessante perché il pubblico è seduto come in un teatro, quindi va verso l'alto, e la cupola è inclinata, quindi i visual si vedono ancora meglio proprio dietro alla band, ed è un effetto straordinario.
Sono le 12 in punto e tempo di titoli del radiogiornale. 12.02 sulla Rete 1, siamo sempre in compagnia di Christian Zatta, creatore dei Nova, ovvero di quando la meraviglia dell'universo si traduce in musica. Abbiamo parlato dell'ultima tournée tra le tante effettuate, quella che è stata inizialmente in Taiwan e poi in Cina. Abbiamo parlato di molti aspetti del produrre, del creare musica, questa musica tra virgolette definita jazz, ma con degli innesti di classica, con un'apertura appunto a una visione del mondo molto affascinante. Ci descriveva prima Christian Zatta un'immagine molto bella poco prima dei titoli, in questo planetario di Monaco, perché ricordiamo che i Nova suonano in location molto particolari legate appunto al mondo dell'astronomia, oppure creano loro una scenografia molto astronomica. Possiamo ripartire da questo planetario di Monaco, perché così ripartiamo verso quella che è l'attualità del suo gruppo.
Certo, sì, tra l'altro andremo molto molto presto, andremo tra circa 6 mesi di nuovo a questo bellissimo planetario per presentare il nuovo disco che registreremo adesso a settembre, quindi finalmente dopo 3 anni ce l'abbiamo fatta a ritornare in studio e registreremo tanti brani. Adesso ne abbiamo tantissimi, li abbiamo testati durante il tour, quindi non vedo l'ora di avere una versione definitiva e di poterla condividere con il pubblico a fine gennaio 2027, quando uscirà.
Esatto, e lì ci sarà folla al Foce di Lugano. Ma andiamo per tappe, quindi abbiamo detto il sogno anche di vivere di concerti, il sogno non ancora concretizzato, quindi lei insegna a questi bambini curiosi, al quale lei suggerisce di esporsi, come stiamo facendo noi a Rete 1, proponendo anche degli estratti dei vostri brani. Allora, periodo molto intenso, perché si va in sala di registrazione, vuol dire che la parte compositoria è già completata?
Sì, quella è già stata completata nella prima metà dell'anno e l'abbiamo già testata dal vivo con diversi concerti e soprattutto con questi 12 concerti in Asia, e quindi adesso siamo molto molto pronti per registrarla. È una cosa che è sempre interessante per i musicisti, testare prima il materiale dal vivo e poi registrarlo. In realtà è un po' il contrario di quello che si fa nel mondo della musica
pop. Esatto, perché di solito si lavora un po' nella penombra, in segretezza, e poi voi avete anche questa unicità, oltre a molte altre, di giocare con il pubblico e mettervi alla prova proprio in live durante queste tournée. Perché può capitare che un brano non vada bene, dici lo ritiro, questo non lo inserisco.
Ma più che altro i brani si sviluppano molto suonandoli più volte. Quando suoni lo stesso brano 5 serie di fila, la musica si sviluppa tantissimo, soprattutto poi la parte di interazione l'uno con l'altro, le parti improvvisate. E di conseguenza sarebbe un peccato non far maturare il brano prima di registrarlo nella versione che poi resterà per sempre. Quindi abbiamo già da un paio d'anni deciso di invertire il processo e di suonare i pezzi dal vivo, farli maturare, quando sono pronti poi li registriamo.
Come la frutta si raccoglie al momento giusto. Christian Zatta, allora si va in stampa, come diciamo noi invece ogni tanto, che poi alla radio non è che si va in stampa, ma comunque per dire. Lei ha un punto di riferimento, uno studio di produzione che sta a Vienna.
Sì, è vero.
È sempre quello?
È sempre quello, sì, perché è uno studio con il quale ci troviamo molto bene, loro sono molto molto competenti, hanno ottimo materiale e in un posto bellissimo, un po' più in alto della città di Bien, si vede il lago, e quindi è un posto dove ci si può, tra virgolette, ritirare per scrivere il disco, 4 giorni intensi dalla mattina alla sera, e uscire, spero, con 10 brani perfetti.
Allora, lei ha detto avete già diciamo la produzione ultimata, chiusa. È vero che andate in un luogo ispirante, graziosissima, Bien, multiculturale, molto giovane, città operaia che però ha saputo diventare il fulcro veramente per delle proposte artistiche. A Bien, diciamo, è nato e cresciuto un certo Nemo, c'è qualche interazione? No, il vostro studio di produzione non è...
Non penso sia lo stesso. In realtà nello studio dove registriamo noi registra Billy Cobham, che è un grandissimo storico batterista jazz, e infatti c'è lì la sua batteria, non la possiamo usare, però è lì. E per dare un'idea agli ascoltatori della qualità dello studio comunque.
Quindi d'altronde chi fa musica da professionista richiede anche un seguito che sia altamente professionista, quindi periodo molto intenso. Dicevamo ancora Germania e Austria in tournée a breve adesso.
Sì, in ottobre abbiamo un paio di date, saremo a Vienna, poi saremo a Hilpoltstein in Germania e saremo poi in Svizzera, in Vallese, a Briga, per la prima volta. E dopo saremo a novembre a Zugo. Queste sono quattro date che abbiamo tra il tour di release del nuovo album e lo studio, però presenteremo già i nuovi brani. E poi dopo il vero, vero tour di presentazione inizierà al Foce il 3 febbraio 2027 e sarà la primissima data poi del tour.
E lì ci sarà tutto, diciamo, l'arsenale espressivo dei Nova, non ci sarà solo la musica, come abbiamo detto, siete un gruppo che ha linguaggi multipli e quindi certo. Ci sarà la presentazione corale, ci sarà la disposizione per avvicinare un pubblico che ancora magari non vi conosce, oppure naturalmente i vostri fan, ad entrare nel vostro universo fantascientifico.
Esatto, lì sicuramente avremo anche tanti nuovi visuals, stiamo già discutendo di come presentare varie cose, magari con addirittura delle aggiunte ulteriori ai nostri visuals che già presentiamo. In più abbiamo già da qualche tempo delle luci LED, delle colonnine LED che sono sincronizzate con i visuals e che il nostro visual artist suona, tra virgolette, con noi reagendo alla musica, quindi l'aspetto visivo sarà sviluppato ancora di più.
Le location di Zugo e Briga sono speciali o sono club o sono teatri?
Sì, saremo al Keller Theater di Brig a fine ottobre, il 30 ottobre, e poi saremo a fine novembre a Zugo a un bellissimo jazz club che si chiama Hidden Harlequin. E non mi ricordo la data esatta, dovrei guardare, ma proprio a fine ottobre, ma sul nostro sito novamusic.ch trovate tutte le date.
Quindi davvero un periodo molto intenso, questo non esclude, appunto, come abbiamo già spiegato prima, la vostra attività, perché anche gli altri musicisti e artisti sono insegnanti, insegnano, e con questo rapporto privilegiato i suoi studenti, a volte è capitato che l'abbiano ispirata con qualche curiosità o col qualche...
I miei studenti? Sì. Certo, sì, assolutamente. Poi appunto io non insegno solo a bambini o anche adulti, ho anche alcuni che vorrebbero studiare musica, quindi con loro per me è sempre interessante lavorare, poiché lavoriamo a cose che in realtà servono anche a me, quindi se noi magari ripassiamo uno standard jazz, in realtà serve anche a me per mantenere il mio repertorio fresco, quindi assolutamente i miei allievi mi fanno magari anche sentire delle cose che io non conosco e alle quali magari mi appassiono anche, quindi sì, assolutamente, è un dare e avere, è uno scambio, e non è che perché io sono l'insegnante che non posso imparare nulla da loro, anzi.
Mi sembra un approccio umile e molto costruttivo, quindi siamo tutti una rete e ci nutriamo a livello di interdipendenza, anche con degli stimoli che, come abbiamo capito, un musicista, diciamo, ormai confermato può raccogliere. Ecco, la parola conferma. Possiamo dire che oggi il gruppo Nova è in una fase dove ha confermato il suo livello e soprattutto il suo apprezzamento internazionale, perché, come detto, di rientro anche da questa ulteriore tournée che ha preso anche la Cina, avete raccolto un notevole successo. Come vi sentite voi? Vi sentite la parola consolidamento corrisponde, oppure gli artisti sono sempre in una ricerca che in realtà non trova fine?
Sì, direi più la seconda che la prima, ovvero che poi soprattutto dall'interno per me è molto difficile accettare la parola confermato o affermato. È sempre una ricerca, assolutamente, quella in ogni caso musicalmente, e poi a livello di successo concreto, di risposta dal pubblico, sta andando sempre molto meglio, sarebbe sbagliato negarlo, però per me è difficile dire che abbiamo raggiunto qualcosa, per me siamo ben ben lontani dai miei obiettivi, e tra virgolette è anche un bene, nel senso che è proprio quello che mi motiva a continuare, e spero che resterà sempre così, che ci sarà sempre questa grande motivazione, che non sarò mai soddisfatto. E sì, quindi no, direi siamo lontani dallo scopo, però la via è quella giusta.
La via è quella giusta e c'è, immagino, anche tanta sorpresa, perché chi l'avrebbe mai detto, non so, 8, 9, 10 anni fa, che con questa linea, diciamo, di jazz progressivo, di jazz un po' rock, di jazz un po' classico e soprattutto, come abbiamo insistito, una musica non commerciale, si potesse raggiungere un pubblico così mondiale.
Sì, certo, beh, diciamo che io non l'avevo sicuramente pianificato così, mi ci sono trovato dentro, ho iniziato a frequentare la Smun di Lugano e così ho cominciato a suonare un po' di jazz. Io sono sempre stato un musicista rock, come quasi tutti i chitarristi ho iniziato con la musica rock e dopo pian piano mi sono sempre più appassionato, ho studiato jazz. Comunque non mi sentivo ancora veramente un musicista jazz fino a dopo lo studio, fino a quando sono andato a New York, e dopo da lì ho cominciato ad espandere molto di più i miei orizzonti e alla fine è un processo, è stato pian piano, passo passo sono entrato in questo mondo che adesso chiaramente è il mio al 100%, però non l'avrei mai detto prima.
Assaporiamo ancora un po' di musica strumentale dei Nova con questo estratto. La musica che guarda allo spazio, all'astronomia, all'indecifrabile, la musica che si fa vettore tra il mondo della scienza e della ricerca e il mondo espressivo della composizione strumentale, jazz con un po' di rock, con un po' di classica. Ne stiamo parlando, abbiamo ascoltato, questi sono i Nova con Christian Zatta, il suo creatore. Allora, vogliamo identificare, portare in un luogo ben preciso questo brano che abbiamo appena ascoltato, questo estratto di un brano.
Sì, questo estratto era un estratto di Pillars of Creation, che è un brano ispirato da una foto famosissima, molto molto bella, fatta dal telescopio spaziale Hubble, di una nebulosa di formazione stellare. Se scrivete Pillars of Creation è la prima foto che vedete ed è famosissima, l'avrete sicuramente già vista.
Quindi sempre questo sguardo, abbiamo detto prima, Christian Zatta è un frequentatore, diciamo, del mondo dell'astronomia, direttamente e indirettamente, spesso si consulta anche con chi proprio ci lavora, che non sia mai, gli dà anche qualche ingrediente prezioso, no? Quindi tradurre questa passione molto tecnica, molto visiva in musica è un esercizio che richiede una grande apertura d'animo e anche una grande apertura mentale. Perché insomma, non è così scontato, uno vede un fiore, ok, ma poi quando si parla di spazio.
Sì, è vero, poi chiaramente ormai le mie influenze sono la mia storia musicale, quello che io ho vissuto, quindi sì, l'ispirazione dell'astronomia, perché per me è più facile avere una storia per scrivere un brano, però poi dopo è un'interpretazione completamente personale e anche influenzata dalle mie influenze musicali, quindi un'altra persona potrebbe guardare lo stesso fiore e scrivere un brano completamente diverso.
E lo sappiamo, la storia della musica è costellata, così come quella della letteratura, di ispirazioni diverse, perché siamo unici e irripetibili, il nostro occhio, il nostro vissuto, la nostra esperienza traduce immagini in maniera molto peculiare e diversa. Allora, stavamo parlando del presente e del futuro, in preparazione questo disco che di fatto è già elaborato con la tournée in Austria e in Germania. Abbiamo ancora una data che non era prevista e che si è inserita nel vostro panorama di tournée?
Sì, non è proprio una data, è questo Ponta Loput Festival, che è un festival in Croazia al quale mi sono candidato, perché c'è un programma di mentorship bellissimo con dei grandi nomi del mondo del jazz che sono lì a suonare per questo festival, e poi durante il giorno danno delle masterclasses e delle lezioni. Dal 25 al 30 agosto sono stato invitato appunto sull'isola di Loput in Croazia. Con mia grande sorpresa, mi ero candidato già l'anno scorso, non aveva funzionato, quest'anno ha funzionato e appunto vengono invitati solamente giovani musicisti professionisti che sembrerebbero essere promettenti, quindi è un grande onore per me essere stato invitato e ci sono musicisti da tutto il mondo, quindi sarà, immagino, anche questa un'esperienza molto molto bella che non sapevo fino a 2 settimane fa.
Quindi molto arricchente, perché giustamente la musica, come tutte le arti e come in fondo tutta la vita dovrebbe essere, è fatta appunto di innesti, di scambi, di contraddizioni, di contrapposizioni, di dualità, ma poi anche di apertura ad accogliere quello che ancora non si conosceva, quello che ancora non si poteva immaginare. Quindi per lei è una, diciamo, una situazione privilegiata, perché è quella di farsi, le diceva prima, bisogna esporsi. Quando si pensa di non conoscere qualcosa, esponetevi. Allora lei a sua volta si esporrà adesso in questo contesto, in questo bagno.
Certo, assolutamente. La ricetta per, o almeno nella mia vita, la ricetta per migliorare è sempre stata quella di buttarsi a testa nell'acqua fredda senza saper nuotare, quasi, nel senso che anche questi tour che organizziamo, io non so mai come saranno, le persone verranno, riuscirò a finanziarli, sarà bello, e ci saranno, avrò fatto degli errori nella pianificazione, e quindi tutte queste cose sono, tutti questi rischi sono dei rischi che bisogna assolutamente accettare, altrimenti non si può imparare, non si può migliorare, non si può costruire nulla. Però questi rischi non sono gratuiti, arrivano con un grande prezzo, e giustamente, come hai detto, sono in una posizione privilegiata, e di questo sono molto grato, ed è anche per questo motivo che mi dico, ma se non lo faccio io sarebbe veramente sprecata questa occasione, quindi cerco di rischiare il più possibile e di vedere cosa salta fuori.
Peccato che non servirà per il prossimo album, perché in realtà c'è ancora margine di inserire qualcosa di nuovo dopo questa esperienza, che sarà sicuramente arricchente.
Ma c'è sempre margine, soprattutto con l'improvvisazione c'è sempre margine di aggiungere.
Allora, noi ci gustiamo ancora un ultimo estratto della musica strumentale dei Nova, andando verso la conclusione di questo incontro con il suo ideatore Christian Zatta. Dove siamo, dove ci stiamo trasportando, quali riferimenti possiamo dare al pubblico di Rete 1 che da un'ora sta forse scoprendo, riscoprendo o amando la proposta artistica dei Nova?
Allora, adesso ci troviamo nel sistema solare TRAPPIST-1, che è un sistema solare con tre pianeti molto simili alla Terra, che sono stati scoperti qualche anno fa dalla NASA. È stata una delle più grandi scoperte degli ultimi anni, e chiaramente questo ha ispirato il nostro brano. Io quindi ho cercato di creare un po' l'atmosfera di questo nuovo sistema solare, e anche i visuals presentano praticamente un volo tra i pianeti di questo sistema.
Vista poi diciamo l'evoluzione della tecnologia lassù nello spazio, magari un giorno su qualche navicella Christian Zatta andrà a toccare con mano quello che ha messo in musica, una musica che avvicina allo stupore, alla scienza, alla ricerca, alla magia di questo universo entro il quale tutti ci muoviamo, chi più chi meno, con curiosità, fascino e tante tante domande. Sono le tante domande che albergano anche nella quotidianità di Christian Zatta. Siamo in conclusione, ricordiamo appunto c'è Zugo, c'è Briga, prima c'è la Germania, c'è l'Austria e poi c'è Lugano, febbraio 2027, ce lo siamo notati. Nel frattempo anche questa opportunità di mescolarsi a grandi geni della musica internazionale. Non possiamo che chiudere con un augurio che la Stella Nova risplenda di sempre più luce.
Grazie, grazie mille, è stato molto bello essere di nuovo qui in studio, grazie a tutti.
Buona musica.